Quindi abbiamo dovuto prenotarli
per far venire giù la sabbia.
no, sul Gran Sasso, mi pare, sono, no, 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 nevica forte anche là.
Posso
Sì.
fare una breve osservazione? All'inizio voglio in alcun modo ostacolare l'approvazione del bilancio, visto che siamo anche in tempi corti e quindi anche per questo non mi sono permessa di proporre emendamenti. Però ritengo che, soprattutto vedendo alcune voci, quali quelle che ha citato prima il sindaco, i 535.000 della costruzione Liporto, per esempio, mi viene da pensare che forse il nostro vero problema al momento non è la costruzione dell'eliporto e non è la costruzione di una sede di protezione civile. Noi abbiamo tuttora un territorio assolutamente devastato. Allora, è vero che in parte totalmente non si è capito, anche perché non si sono capiti i tempi, interverranno altri enti, soggetti attuatori che sicuramente hanno fatto qualcosa, ma non possiamo dire che hanno fatto abbastanza. Quindi io ritengo che queste voci, cioè soprattutto le destinazioni dei soldi che sono stati avuti con le donazioni, che appunto sono per vaia, nonché anche dei fondi di confine, visto che è una quantità piuttosto cospicua, debbano essere più che altro destinati in via prioritaria alla sistemazione di un territorio che ha lo sfascio più totale. Quindi, ora come ora, non voterò a favore per l'approvazione del bilancio e ho visto che c'erano dei termini per presentare emendamenti, cosa che non ho fatto. Però io chiedo a tutti di valutare bene come queste somme debbano essere destinate, perché la nostra priorità non è la sede della protezione civile, perché ricordo che la sede del soccorso alpino e la sede dell'ambulanza sono state ultimate pochi anni fa. Stanno messi un po' peggio i vigili del fuoco, sicuramente, però anche avere due sedi di due enti di protezione civile costruite da poco e volerne per forza rifare un'altra adesso, a me sinceramente non sembra opportuno. I magazzini comunali capisco che sono un problema, ma utilizzare i fondi di confine o soprattutto le donazioni di vaglia per risolvere un problema che c'è da sempre non mi sembra corretto nei confronti di chi queste donazioni le ha fatte. La piazzola dell'elisoccorso è chiaro che può essere utile, ma innanzitutto se si facesse solo quella non si andrebbe a spendere così tanto. In ogni caso, solo per la piazzola? Mi sembra eccessivo. In ogni caso, la località che è stata scelta per via di quella volta che tanti anni fa è venuto
Ma
l'ENAC, forse può essere rivista,
bello è
perché io
questo.
ricordo che vorrebbe essere fatta all'ingresso della valle, cioè in quello che è il biglietto da visita della Val Pettorina. È un posto bellissimo, con i prati scoscesi, con la vista di Congiuo da un lato, che è con tutte case carine, e in fondo tutti i sottogruppi della Marmolada. Allora, siamo sicuri che vogliamo presentare la valle piuttosto che con i prati, i cervi e le case e le montagne, fare una piazzola di asfalto, perché ci sarà anche un parcheggio, ovviamente, che dovrà essere tanto grande da ospitare 6 garage, da quello che ho visto nel progetto. Allora, io non penso che sia una bella cosa per la valle. In ogni caso, penso che con un territorio così devastato, la destinazione prioritaria del denaro, tanto più se pervenuto tramite le donazioni di vaglia, debba essere non la costruzione di nuove opere, ma la sistemazione del territorio devastato. Detto questo, mi fermo qui.
Sì, due cose. Lo studio di fattibilità che hai visto è uno schizzo che ha messo giù un progettista velocemente nel 2012 e che aveva quantificato in circa 3 milioni 700 mila euro. Quindi noi adesso stiamo parlando che abbiamo 1 milione, forse qualcosina in più. Non si riuscirà sicuramente a fare quell'opera, anche se quell'opera era quasi tutta sottoterra, si notava molto poco. Io credo che dall'alto non si notava addirittura. Io ho visto alberghi in Tirolo che sono tutti sotto, e non li vedi solo la facciata davanti. Ce n'è uno molto bello
vicino a Kitzbühel, per chi vuole andare a vederselo, se lo va a vedere, un bel 5 stelle, tutto sotterraneo, quindi sotto si può fare tanto lavoro. Riguardo alle decisioni o meno, è questo il bello, cioè in democrazia funziona così, un gruppo si candida, vince e prende le decisioni, poi possono essere anche messe in contestazione, giustamente, adesso potremmo anche discuterne, ma voglio dire, ne abbiamo già al nostro interno discusso ampiamente. Sulla sistemazione del territorio, ripeto, la notizia che ho dato e che ti è passata come molto inosservata, inascoltata, è che abbiamo solamente fra i servizi forestali e Veneto Strade sui siti Valanghivi 37 milioni da spendere sul territorio di Rocca, dei quali 26 sono già stati appaltati. Ho capito che noi dovevamo mettere i nostri 500.000 euro per sistemare il territorio, ma sto parlando che sul territorio di Rocca Pietro, con tutti i soggetti attuatori, fra Lago di Alleghe, Serai di Sottoguda, 16 milioni, più 26 dei siti Valanghivi, più gli 11 milioni dei servizi forestali, più i 2 milioni della strada Saviner-Malgaciappella, partiranno i lavori, più tutta un'altra serie di cose degli altri soggetti attuatori minori che stanno facendo, vedi il vascone del GSP a Monte di Sottoguda, con 500.000 euro non facevamo solletico nemmeno al ragnetto che passa sul prato di Congiuo, perché stiamo parlando che ci sarà un investimento a Rocca Pietro di oltre 50 milioni di euro. Queste sono le cifre per sistemare il territorio, perché nella Valbona sono stati stimati 2 milioni e saranno pochi. La Valbona, se noi ai 2 milioni pensavamo di aggiungerci i 500.000 euro, la Valbona è devastata, probabilmente non sono nemmeno sufficienti. La Val dell'Ivinel gliel'han passata alla provincia per la sistemazione del torrente e anche del sito Valanghivo, solamente il sito Valanghivo parlano di 700 e passa mila euro solo per fare alcune reti ferma neve su a monte. Possono essere scelte sbagliate, ma insomma le abbiamo fatte.
Le scelte che avevo detto per il territorio,
no, per l'amor di Dio, si mette in piedi un comitato e si viene qua con 50 persone schiamazzanti sotto il municipio. Non lo so, era un'idea di Maurizio, spero che non se la rimangi. Del posto lì,
perché... No, ma quella idea era stata quantificata quando non avevamo questi problemi qua.
No, l'area
sì.
Dell'area.
No, ma l'area l'avevamo fatta là e non c'erano problemi neanche di spendere i soldi perché serviva per l'eliporto.
Tra l'altro, ho visto che anche tutta di privati, io pensavo che fosse un terreno comunale. Ci sono tantissimi privati, sono milioni di proprietari, cioè una procedura di esproprio che potrebbe bloccare l'ufficio tecnico per 3 anni, quindi anche questo.
Ma noi l'abbiamo fatto.
Credo che vada sottovalutato, perché anche solo a trovarli tutti i proprietari, perché ci sono le vecchie misure catastali con persone che ormai saranno decedute da un pezzo, solo a ritrovarli, secondo me. Noi, anche questo è un aspetto che va valutato.
Ti informo di una cosa che non sai. Il Comune di Rocca ha portato avanti la più grande operazione di esproprio, a parte la Pedemontana Veneta, parlo di numero di espropriati, non di metratura quadrata, sulla ciclabile. Noi abbiamo espropriato da Sottoguda a Cencenighe. È stata un'operazione complessa che però abbiamo portato avanti e avevamo anche fatto i lavori, quindi faremo anche questo.
Posso fare una precisazione?
Sì. Anche su. Per quanto riguarda il discorso delle sedi delle associazioni, è vero che a Bosco Verde è stata fatta l'ampliamento per il soccorso alpino, però il problema è probabilmente all'epoca è stata fatta, diciamo così, fra parentesi, pensata male, nel senso che non c'è abbastanza spazio. Tanto è vero che noi abbiamo mezzi un po' ovunque, e questo è lo stesso problema che hanno i vigili. Quindi è naturale che la sede lì non è che venga demolita, verrà lasciata a una delle due associazioni per dare spazio appunto ai mezzi, e una si trasferirà di là, insomma. Questa è l'idea, insomma. Quindi purtroppo è una necessità, perché soprattutto per i vigili del fuoco, che in questo momento si trovano in serie difficoltà, anche solo per l'uscita dei mezzi, visto che hanno fatto dei lavori lì e comincia a diventare problematico.
Tant'è che per far entrare il camion che abbiamo comprato noi col Fondo Comune di Confine per 380.000 euro, hanno dovuto abbassare il pavimento per farlo entrare, perché non entrava dentro, insomma. Per quanto riguarda la sede del soccorso alpino ambulanza, è vero che l'abbiamo fatta, io ricordo il vecchio assessore la chiamava la casa di Barbie, perché è piccola, ma l'avevamo fatta in funzione di un contributo da 200.000 euro, che era, te lo ricordi Danilo, quello del famoso contributo che ci è venuto miracolosamente dal gruppo PDL della regione, grazie a l'allora consigliere regionale capogruppo del PDL Dario Bond. È stato un contributo che, insomma, se andiamo a vedere come abbiamo fatto ad ottenerlo, miracoloso, e 200.000 euro abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ma in effetti una volta che metti dentro i mezzi, l'ambulanza non si gira neanche, non riesci neanche a girarti attorno alle ambulanze. Sì, non è che sia grave come i vigili del fuoco, ma insomma, vabbè.
Scusa sindaco,
dimmi.
Di tutti i soldi che ha parlato prima, di 26 milioni, ma questi riferiti all'annualità 2019, cioè,
Veneto Strade
manca 20-21 ancora.
Veneto Strade interviene con 26 milioni di euro sui siti Valanghivi, di quei 6 siti
già nel 2020, perché sono già appaltati.
No, manca 21 e 22.
Sì, parla del progetto.
Ah sì, poi ci sono, è certo, perché c'è anche il Migon da mettere a posto. Andiamo, mettiamo in voto. Avete ancora domande? Erika, hai domande?
Abbiamo già conferito.
E lei che interessa, perché è peggio pureta.
Quella è una situazione un po' particolare. Mettiamo in votazione allora. Settimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del documento unico di programmazione, che è il famoso DUP 2020-2022, col bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i relativi allegati. Quindi favorevoli, contrari e astenuti. A questo votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari e astenuti. Permettetemi una piccola divagazione, dopo facciamo il punto 8. Maurizio lo sa bene di cosa parlo. Io sono anche consigliere in Unione Montana, e l'altra sera i nostri due amici del Corriere delle Alpi di Radio Più lo hanno anche documentato. Ho il gruppo nostro, tu non c'eri, peccato, perché è stato un bel consiglio secondo me, con Maurizio siamo assieme in quel gruppo, perciò qui siamo, lui vota astenuto qui, ma poi noi assieme giù votiamo astenuto giù. Cioè è nell'ordine, sta nell'ordine delle cose, è una cosa che a me non è che dia fastidio, cioè ho tenuto a specificare.
Ed è di voto
Tiziano, appunto, Tiziano De Col l'altro giorno ha detto ad alcuni comuni: voi dovete imparare a fare come fa Rocca, perché in Unione Montana sono capaci di fare squadra, a Rocca no. Ha detto: imparate a fare, perché tanti giù si guardano in cagnesco e sai anche di chi parlo probabilmente, molto in cagnesco. Lì è un'altra cosa, quindi sta nell'ordine delle cose, insomma. Quindi Diana, sono sereno come te, insomma. Punto 8 all'ordine del giorno: terreno comunale appartenente al demanio stradale ubicato in frazione Rocca, località Congiuo, mi piace di più dire Congiuo, identificato al foglio 37 particella 720 della superficie di metri quadrati 53, declassifica e sdemanializzazione per atto di alienazione. Allora, qua sono i proprietari di quel fienile ristrutturato, Deo gratias, a Congiuo sottostrada, il famoso fienile che era messo male fino a qualche paio d'anni fa, quello che mi sembra aveva comprato Pellegrino, tanto di cappello al lavoro che hanno fatto questi signori, che sono di Feltre, un medico di Feltre, e è da tempo che ci chiedono l'acquisto di un terreno che sostanzialmente sta sotto il Poggiolo, no Loris? Sì, sì. Più o meno. È la come si dice, la corte, l'appendice del
sì, tutte pertinenze stradali inutilizzabili e di nessuna utilità pubblica, tendo a specificare. L'osservazione della dottoressa è pertinente, secondo me, e non pertinente, perché qua si tratta solo di dare esecutività a un codice della strada che prevede, per alienare formalmente aree o pertinenze stradali, bisogna fare la pubblicazione dell'avviso sul BUR per 2 mesi, quindi non si tratta di approvare la vendita, si tratta solo di autorizzare vero segretario, la classifica e la sdemanializzazione di pertinenze stradali, sai.
Forse non ci siamo capiti. Io ho detto un'altra cosa, che questi terreni sono ricompresi in un piano e prima di poter procedere nei confronti di questi singoli terreni bisogna prima approvare il piano. Io questo ho detto, non c'è.
Sì, però voglio dire che questi tre punti non avallano il piano.
No, vabbè, dai.
Sono all'interno del piano.
No, ma
sono contenuti nel piano.
Stiamo nuovamente divagando, qua proprio a me serviva solo capire, cioè che Loris dicesse che è oltretutto un pezzo di terreno che si trova, se non sotto il Poggiolo, appena oltre il Poggiolo, quindi quando l'abbiamo visto era ovvio che si andava a...
Il palazzino del Poggiolo.
Sì, il palazzino, va bene. Ballatoio. Avevo, esatto, ancora P. Sì, scusi. Avevo qualche domanda? La famosa immediata eseguibilità, bisogna votarla. Allora, metto in votazione il punto 8, che è il terreno comunale in località Condio, mi piace più chiamarlo Congiuo, superficie metri quadrati 53, declassifica e sdemanializzazione. Favorevoli, contrari e astenuti. Grazie.
Immediata eseguibilità.
Beh, mamma mia. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Punto 9 all'ordine del giorno è il terreno stradale appartenente al demanio stradale, anche in questo caso località Masarè, frazione di Calloneghe, foglio 59, particella 537, è un residuo stradale, superficie totale metri quadrati 40, anche in questo caso declassifica e sdemanializzazione per atto di alienazione. È un terreno che si viene a trovare in mezzo, terreno comunale che si viene a trovare in mezzo a terreni privati su una viabilità del quale appunto il privato ha già dei pezzi importanti. Questo piccolo pezzo di 40 metri quadrati, quindi parliamo di una stanza più piccola di questa, era in effetti un'incongruenza che fosse comunale rispetto agli altri due. Anche in questo caso, quanti anni sono che lo chiedono, Loris?
Dal 2012, la
prima. Forse anche prima, perché me la sono trovata come una roba, una delle prime sta qua. Ed è il Renato?
Dezzordo Marisa.
La Dezzordo Marisa. Domande?
Ma io dichiarazione di voto, voto contrario, perché non ho visto che c'è dentro, che qui bisogna mettere dentro il diritto di passaggio, perché vendendo quel pezzo rimane proprietaria completamente di tutto, già anche quello suo, del passaggio che va alla Villa Paganini.
Beh, ma nel momento dell'alienazione...
Ma che venga scritto, che venga scritto che c'è il diritto di passaggio, se no questi qua possono chiudertelo.
No, l'osservazione è pertinente.
Sì, però a monte di questo che il comune va ad alienare, è già la proprietà sua.
Ma lo so che c'è già la proprietà sua, ma se tu vendi anche l'altro, è proprietario completamente, può decidere di non lasciare passare se il comune non istituisce un diritto...
Ma ribadire il concetto,
una servitù di passaggio, perché deve esserci la servitù di passaggio, se no chiudi la strada a Villa Paganin che esisteva prima della casa di Desordo.
Sì, è pertinente.
L'altra volta avevo votato contrario per questo
motivo. È pertinente la cosa, perché Alessandro l'aveva detto anche lui l'altro giorno. Volevo dire però che in ogni caso, oltre il terreno...
Il marito è tecnico comunale?
Sì, 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 è ex tecnico comunale.
Sì, sì, allora si sa che sa le cose bene.
Sì, sì. Oltre il terreno loro, la proprietà loro non arriva fino al... Quindi non è che possono...
Possono chiuderlo se vogliono.
Non è così.
Oltre il terreno che il comune vende fino al confine di Villa Paganini è già suo, quindi in teoria
è già preclusa la possibilità
di fermare ancora anni fa l'eventuale diritto di passaggio. Quello è un diritto di passaggio che esiste da 100 anni.
Ma visto i contrasti che ci sono stati con la costruzione dei fabbricati lì.
No, ma in ogni caso, Loris, se questi vendono.
Sì, certo.
Ha uno più, quindi sì, concordo.
Va inserito di passaggio,
bene.
Come ti dico, non ho visto voto contrario come l'altra volta.
Va bene, motivo
non è la vendita che sta, ma voto contrario lo stesso. Questo qua
va bene,
è la preparazione alla vendita.
Però va bene, dai, eh? Punto 9, allora, all'ordine del giorno, località Calloneghe, frazione Calloneghe, località Masarè, 40 metri quadrati, declassifica, sdemanializzazione per futuro atto di alienazione. Favorevoli, contrari e astenuti. Votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari e astenuti. Punto 10 all'ordine del giorno, porzione di terreno comunale ubicato in frazione di Rocca, così siamo vicini, no, ah no, Col, località Col, identificato al foglio 36 numero 743, un residuo stradale anche in questo caso, 48 metri quadrati, stessa situazione della precedente, declassifica e demineralizzazione per atto di alienazione, no, non della precedente ma di quella prima ancora. In questo caso lui non va, non c'è pericolo che vada a ostruire niente, qua è il Christopher Nesello. 48 metri quadrati, avete domande?
No, basta che non ci siano diritti di passaggio e che non...
Abbiamo verificato l'ORIS.
Non... No, che non comprometta il passaggio a qualcuno, io voto favorevole.
Possiamo andare? L'ORIS?
Sì, sì.
Ok. Punto 10 all'ordine del giorno, quindi località Col, frazione Rocca, 48 metri quadrati, stessa cosa di prima. Favorevoli, contrari e astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Questo è un punto importante per qualche comune, per noi forse un po' meno, ma gara per l'affidamento di... il punto 11, gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM Belluno, determinazione confermativa. Dico che siamo meno interessati di altri perché qua credo che il gas non arriverà, almeno non in questi 4 anni e mezzo di nostra, secondo me non arriverà neanche fra 50 anni, ma invece per chi segue con attenzione, vedi il comune di Feltre soprattutto, che si è fatto capofila con altri comuni della Val Belluna, hanno evidenziato un problema serio su una gara portata avanti dal comune di Belluno, che noi avevamo incaricato come tutti gli altri comuni nel 2013 con una delega di seguire la gara e come... e come centrale di appaltante ha portato avanti in maniera un po' discutibile, perché è emerso dalle varie conferenze dei sindaci di fine 2019, l'ultima soprattutto quella di dicembre, io non ero presente, hanno evidenziato un difetto che costa alla stessa gara 15 milioni di euro, perché si è utilizzato un preziario al posto che un altro, ed era possibile utilizzare anche l'altro, che è della provincia autonoma di Trento, e nonostante i solleciti che venivano fatti di fermare la gara e non aprire le buste e tornare indietro, io poi non so se era anche fattibile questo, ma insomma il comune di Belluno ha deciso di aprire le buste e andare avanti nell'affidamento della gara, e con queste delibere i comuni, con Feltre che si è fatto un po' promotore della cosa, sta togliendo la delega al comune di Belluno per seguire la questione del gas in provincia. Ho detto giusto, segretaria?
Sì.
È un po' complessa, un po', a noi interessa poco perché non abbiamo il gas, ma ripeto, chi ha interessi enormi sulla cosa, a noi ci interessa perché siamo dentro nella società. Avete domande? Andiamo in votazione allora, qua non c'è l'immediata eseguibilità.
No. Posso cercare di metterla, io la voterei, inserirei l'immediata eseguibilità.
Sì?
Sì.
Bisogna aggiungere qualcosa?
Sì, sì. Aggiungiamo la formula classica, successivamente il Consiglio delibera l'immediata eseguibilità.
Allora, intanto votiamo questo, no? Che è il punto all'ordine del giorno. Punto 11, gara per l'affidamento e concessione del servizio di distribuzione gas naturale ATEM Belluno, determinazione confermativa. Stiamo togliendo la delega al comune di Belluno, come stanno facendo tutti i comuni, per gestire il gas. Favorevoli, contrari e astenuti. quindi votiamo.
Credo sia opportuno perché loro stanno raccogliendo, diciamo, si sta raccogliendo le delibere di tutti i consigli. Non conoscendo bene le tempistiche, penso che sia opportuno.
Se per voi va bene, votiamo anche l'immediata eseguibilità che
non era inserita.
Quindi favorevoli, contrari e astenuti. Grazie. Punto 12 all'ordine del giorno, adesione all'Associazione Borghi Più Belli d'Italia nel Veneto, approvazione atto costitutivo e statuto dell'associazione. Allora, è una cosa, credo, che non andrebbe forse neanche più di tanto discussa, perché la vedo come abbastanza ovvia. È nata un'associazione fra i 9 dei 9 comuni che in Veneto sono nell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, ve li elenco per curiosità, anche per la stampa in sala, ma di questo si potrebbe fare magari anche una cosa ad hoc, perché è interessante sapere che i comuni di Cisondi Valmarino, Asolo, Valeggio sul Mincio, che è provincia di Verona, Borgo Valbelluna, Follina, Montagnana, Porto Buffolè, Sant'Ambrogio Valpolicella e Rocca Pietore, si uniscono in questa associazione neonata con uno statuto che vorrebbe promuovere in futuro questi borghi. Tu, Carlo, te l'avevi approfondita? Sì. Io l'ho sbirciata, ho visto le cifre che andiamo a spendere.
C'è una quota di adesione, che anche queste sono tassa di soggiorno. Volevo anche aggiungere i fiori, manutenzione ambientale con operai extra, è tutto tassa di soggiorno. Quindi comunque c'è la sensibilità dell'amministrazione di non metterli per coprire buchi di bilancio. Oltre a questo, ad esempio, anche la quota di adesione ai borghi, la quota di adesione alle bandiere arancioni è tutto tassa di soggiorno.
La DMO?
La DMO è tassa di soggiorno e questo è un esempio. E quindi i borghi più belli d'Italia del Veneto si riuniscono in un'associazione per fare delle iniziative in comune e promuoversi reciprocamente praticamente.
130 euro circa all'anno ci costa la cosa, insomma, credo che si possa fare. Era brutto non, in ogni caso, non aderire. Domande? Ok, mettiamo in votazione. Punto 12, adesione all'Associazione Borghi Più Belli Italia Veneto, approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Favorevoli, contrari e astenuti. Vediamo se c'è l'immediata eseguibilità. Delibera, sì. Allora votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari e astenuti. Bene. Grazie. Punto 13 all'ordine del giorno. Interrogazione sulla esportazione del legname per prevenire il rischio di incendi con richiesta di risposta orale alla prima seduta consigliare utile. Qua è la Diana che fa una interrogazione dicendo giustamente che gli schianti che si vengono a trovare vicino alle strade, ma io aggiungo anche vicino alle case, ma io aggiungo anche vicino alle strade e a illuminazione pubblica, quindi eccetera eccetera, possono creare problemi in caso di incendio. Lo abbiamo visto in alcuni focolai che sono partiti anche da poco, prima della nevicata. Era da giorni sono settimane che ne parlavamo con il dottore forestale che ci segue proprio sulla questione schianti boschivi, che è il dottor Dimitri De Gaulle. Io l'avevo chiesto a lui di predisporre una bozza di ordinanza sindacale che andava a dire: preleviamo per una certa fascia longitudinale e poco in verticale, cioè sui pendii, andiamo non tanto in su, ma ci allontaniamo le piante dalle case, anche sui siti valanghivi, laddove siamo sicuri che di valanghe non ne scendono. Dimitri nel 24 di febbraio mi aveva sottoposto la sua bozza, poi la neve, un po' il coronavirus e altre emergenze ci hanno un po' ritardato. Bisogna leggersela un po' con attenzione. Io chiederò anche ai consiglieri, magari soprattutto Danilo, di buttarci l'occhio, ma insomma ha fatto un buon lavoro, va un po' ritoccata. Quindi sì, c'è l'attenzione anche in questo senso, perché l'osservazione è pertinente, insomma.
Bene, allora devo dichiarare soddisfatta?
No, sì. A me non mi tocca più di tanto quello che ti dichiari.
No,
ti sto dicendo che stiamo lavorando.
Una roba normale è che uno si richiede, sì, quando fanno interrogazione, è una roba normale, uno si ritiene soddisfatto o non soddisfatto, lei si ritiene soddisfatto.
Segretario, un attimo, che ho
mi dichiaro soddisfatta perché lo devo fare e perché la risposta è stata sì. E aggiungo che capisco che l'interrogazione è una brutta parola, ma non l'ho inventata io, non l'ho presentata per...
Poi così brutta.
Ma a me non piace, mi ricorda la scuola e gli esami, l'interrogazione è brutta. No. Ci sono modi...
Vedi che dissentiamo anche su...
dissentiamo su...
l'eloquio italiano.
Comunque non è stata fatta per dar fastidio al gruppo di maggioranza o personalmente al sindaco.
Non l'abbiamo vista.
Anche se sono stata rimossa da Rocca News e anche se non sono stata invitata alle riunioni. Quindi purtroppo l'interrogazione... perché
Rocca News è mio, della serie ci faccio stare dentro chi voglio io, insomma. Non c'è neanche il
quindi un consigliere
no, forse neanche Omar non
ha diritto di sapere informazioni che
forse
tutti gli altri hanno.
Erika. Non c'è neanche Erika, quindi io sono quello nero.
Tutti sul libro nero, va bene. Comunque l'interrogazione è semplicemente il metodo previsto dal legislatore per interloquire con gruppo di maggioranza, quindi non c'è nulla di personale né per questa né per quella, tant'è che riguardano questioni di pubblica incolumità.
Bene. Sulla interrogazione abbiamo chiuso e insomma abbiamo visto che in qualche maniera stiamo andando avanti. Sul fatto di Rocca News,
si può, chi vuole mi manda un messaggino, parlo anche di Omar, Maurizio e Erika, se vogliono. Mi sembra che Leandro, per esempio, sia in Rocca News, lui riceve le mie... Perciò non è che sto lì a... ne ho 350.
Posso farne almeno.
Ecco, allora, perfetto.
Vedi che... le notizie di Mirko sono a posto.
E io le giro alle... lui me le gira alle 5 di mattina, io le rigiro alle 7 e mezza generalmente.
Io alle 5 le leggo.
Ecco. Però insomma, Rocca News, dico anche altre cose importanti. Non è del tutto banale se dovesse esserci un'emergenza seria. I momenti normali... serve meno. Credo di essere, Mirko, uno degli unici sindaci con un numero così grande in Agordino di cittadini, perché ogni volta che tu mi mandi qualcosa io lo inoltro a 350 persone, perciò abbiamo stiamo facendo un grande lavoro.
Lavoro. Ma non stai lavorando su un copyright suo?
No, ma siamo d'accordo io e lui.
Ci ha dato l'autorizzazione?
Sì, mi ha dato l'autorizzazione.
Più click per mio bene.
Sì, a lui interessano i... click. Punto 14. No, no, non dobbiamo fare niente. Punto 14 all'ordine del giorno, interrogazione della Diana sull'espletamento di una perizia relativa alla situazione statica del ponte sito tra la località Soraru e quella di Col di Rocca, con richiesta e risposta all'ora della prossima seduta consigliare utile. Allora, sul ponte, il ponte è quel brutto ponte, nel senso che esteticamente è uno dei più brutti ponti che io abbia mai visto, fra Col di Rocca e Soraru. Se fosse più largo sarebbe sicuramente meglio, nonostante che sia sopra che sotto la strada sia comunque stretta, soprattutto sopra, ma passare sul ponte con una macchina larga ti dà una sensazione di e di questo ne siamo consapevoli tutti. Dopo Vaia indubbiamente il ponte ha avuto uno scossone, ma da un sopralluogo che Loris come ufficio tecnico ha fatto anche con lui è andato anche con un ingegnere a vedere. A livello statico il ponte non ha problemi. È ovvio che il prossimo vaia creerà dei problemi, pertanto noi lo abbiamo inserito nelle opere da sistemare. Siamo stati finanziati di 240.000 euro, che non mi sembra, se non erro, o 300, adesso non ricordo,
330,
che non saranno magari sufficienti per rifare il ponte nuovo, ma per dargli una sistemata sì. Problema è che se troviamo un soggetto attuatore, quindi una stazione appaltante che ci porta avanti la gara e tutto quanto, è meglio, visto la confusione che abbiamo. Quindi stiamo ragionando sia con i servizi forestali, ma soprattutto con Veneto Acque, perché il suggerimento del commissario dell'acqua è stato andate da Veneto Acque, che ci faccia da stazione appaltante e quindi da soggetto attuatore. Lo abbiamo inserito comunque, i soldi dovranno arrivare dal governo e dopo o noi o Veneto Acque o i servizi forestali, perché siamo andati sopralluogo anche con i servizi forestali, faremo il lavoro.
Ma il costo l'avete stimato?
Il costo dipende cosa fai.
I
330.000 euro sono sufficienti a metterlo a posto. Questo Veneto Strade, abbiamo portato anche Veneto Strade a vedere e l'ingegnere Artusato ad Alessandro ha detto meno di 1.000.000 se lo rifai nuovo. Siamo stati finanziati per 330.000 euro, faremo quello che si fa con 330.000 euro, con la possibilità magari di metterci assieme, perché adesso ci sono tutti i residui dei ribassi d'asta, di tutte le...
Eventualmente lì sarebbe da prendere sulle donazioni e mettere qualcosa lì, con le donazioni, che è un ponte che serve a tutti, come avevo fatto io quello di...
Ma con 330.000 euro lo metti in sicurezza?
Di Pezzella l'avevamo fatto anche noi con un contributo statale.
No, ma il ponte non ha problemi di staticità, sul ponte ci transita anche adesso senza problemi, ma come può succedere anche per il ponte di Serrai? Ma sei mai andato a vedere il ponte di Serrai? Alla mia richiesta mi viene detto che il ponte dei Serrai non ha problemi statici e io ci transito sopra come tutti gli altri, perciò ne abbiamo. Il ponte dei Svelti a Digonera non è in condizioni migliori di quello di Soraru, anzi.
Ma quella è strada provinciale, si arrangerà la provincia.
Sì, però è stata una bella discussione lì perché diventi soggetto attuatore Veneto Strade. Insomma, non è tutto così scontato e semplice. però faccio per dire, ne abbiamo di anche quello di Santa Maria, magari se si va a vedere, qualche 200-300 mila euro.
Propone Toscura, c'è il ponte dei Svelti e iniziano i lavori a breve? O
no, no? Non, lì ci sono 240 mila euro. Veneto Strade, se riesce, ne metterà degli altri. Non credo che sarà un ponte nuovo, verrà messo a posto quello lì, per intanto, e non subito perché non è andato in appalto.
Scusate,
sì?
La mia interrogazione riguarda la perizia, non la rifacimento.
No, allora c'è stato il sopralluogo dell'ufficio tecnico
non
con
era
un.
Una perizia.
Beh, non era una perizia.
C'è una perizia scritta?
No, non c'è niente di scritto.
Si farà?
Si farà perché questo è inserito nei.
Ma è stato affidato l'incarico e se sì a chi?
No, allora quando a volte mi sembra che non ci capiamo proprio.
Io non ho chiesto un sopralluogo dell'ufficio tecnico, io ho chiesto facciamo una perizia, la risposta può essere sì o no.
Allora, la perizia non c'è.
Ok, la perizia non c'è.
È stato evidenziato che il ponte non ha problemi di staticità
dall'ufficio tecnico
e da un ingegnere che ci è andato assieme. Loris ha scritto
ha fatto per iscritto, sono andato giù, ha fatto su qualunque proprio oggi sulla struttura di fondazione, sulle pile. Se l'amministrazione vuole, la giunta vuole, il sindaco vuole, faccio anche una relazione firmata.
Riguardo alla sistemazione del ponte, è ovvio che non possiamo partire domani, andare lì con io e Maurizio e Alessandro con Diana con la caretta, col cemento. Faremo il ponte, ma non saremo noi, sarà Veneto Acque, soggetto attuatore, che porterà avanti l'appalto.
Non saremo noi e quindi non possiamo conoscere i tempi, mi sembrava utile fare una perizia per capire che urgenza c'è, però una perizia.
Ma quella verrà fatta? E beh, appena si parte
io questo chiedevo. Se la risposta è stato il sopralluogo, certo. Con un ingegnere,
sì.
Se è quella la perizia,
certo.
Se ne farà un'altra, si darà incarico a un ingegnere e si
ma non è che
quanto potrà stare in piedi questo ponte prima che venga rifatto.
Ma il ponte, se non viene il Vaia di nuovo, resta in piedi per i prossimi 500 anni. Se viene Vaia un'altra volta, lo tira giù,
sì,
probabilmente.
Ho fatto un'interrogazione, vorrei una risposta.
Sì, ho capito.
Ti rispondi se la perizia te la ferri
sì,
o no?
Una perizia o no?
Ma la perizia verrà fatta nel momento in cui partirà il lavoro per la ristrutturazione. Ma subito non credo proprio.
Allora, non mi ritengo soddisfatto della risposta.
Benissimo, perfetto. No, almeno abbiamo compensato quella di prima, che era. Quando non ti ritieni soddisfatta, per me è una gioia. Eventuali comunicazioni del sindaco. Eventuali comunicazioni del sindaco. Vi vorrei vedere voi a gestire un consiglio comunale come questo. Prego, signori, tutti quanti. Tanto che battute facili.
Te le fai tipo, tu, se ne fai già mille battute.
Tu eri più sbrigativo sicuramente di me, ma si capiva meno anche. Eventuali comunicazioni al sindaco, l'unica cosa che posso dirvi è che è ufficiale, ma l'avete sentito e saputo tutti, da domani chiudono gli impianti.
Funzionano ancora?
Sì, da domani sera chiudono gli impianti.
No, c'è una comunicazione al ministro Boccia che domani mattina chiudono in tutta Italia.
Sì, è nuova adesso.
Una video perché
non lo sapevo,
se la sono presa perché ci sono stati degli spot pubblicitari che invitavano la gente a venire a sciare anziché andare a scuola,
tipo Cortina,
e alle 5 ha fatto una dichiarazione che da domani mattina, non da domani sera, devono chiudere tutti, non si apre.
Non lo sapevo questo.
È stata inviata sul canale Telegram alle 5.
Io sono venuto a sapere di una cosa che vi volevo dire. Il plan de Corone ieri non era d'accordo con la chiusura del Dolomiti Superski, come non lo è stata Cortina. In maniera molto semplice, il presidente della provincia di Bolzano ha detto benissimo, allora metto zona rossa su tutti i comuni attorno al plan de Corone, Brunico compresa. Hanno chiuso anche loro. Allora, sta a significare che indubbiamente la situazione, io la ritengo, spero che sia meno grave di quello che sembra, però comunque non è una bella situazione, sta crescendo abbastanza il problema, quindi quello che volevo dire io è atteniamoci più possibile a una vita più legata a quello che ci dicono e boom. È ovvio che questo ci creerà grossi problemi per la stagione estiva, a mio parere.
E la prossima invernale.
E probabilmente ripercussioni anche, dipende fin quanto dura.
Chiudendo al mercoledì come avevano deciso, ha vinto l'arroganza del presidente della provincia di Bolzano.
Domani, non mercoledì.
Sì, ma era mercoledì quando ha deciso il Superfì. E l'arroganza del presidente di Bolzano, perché tu lasci finire la settimana chi è sul territorio, che anzi da ringraziarli che sono venuti questi signori, adesso devono andarsene domani.
Sì, beh, qua le opinioni magari io non so nemmeno cosa pensare, ma che creerà complicazioni anche alla prossima estiva sicuramente,
l'invernale prossimo
e forse anche. Grazie signori.
Grazie.
Ciao. 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 Ciao.